Nella prima lettura, nel Salmo e nel Vangelo c'è un unico tema conduttore. La nostra comunità, la Chiesa intera, viene paragonata ad una vigna. Pensate, in un'epoca in cui tutta l'industria è agricola, e avere una vigna ben tenuta era una ricchezza, perché chi è del mestiere lo sa che per avere una vigna che produca buoni frutti ci vogliono anni e anni di lavoro. E quindi l'immagine doveva essere proprio molto forte. Quando Gesù, prima ancora nel Vecchio Testamento, i profeti dicevano che noi siamo la vigna del Signore, cioè l'oggetto delle sue massime attenzioni, dove lui prodiga tutto il suo lavoro, il suo impegno, perché ci siano frutti. Allora nella prima lettura del Vecchio Testamento Dio si lamenta: questo popolo che io ho curato con tutte le mie attenzioni non corrisponde. E allora quali sono i frutti che Dio si aspettava? Lo dice proprio al termine della prima lettura: aspettava giustizia e invece c'è violenza, aspettava rettitudine e invece c'è l'imbroglio. Allora la conclusione che la prima lettura raggiunge è piuttosto tragica, perché un Dio un po' arrabbiato decide di tirar via tutte le protezioni e lasciare che gli animali entrino in questo terreno e rovinino tutto. Il Vangelo no, il Vangelo, il Nuovo Testamento, fa una finale molto bella, perché dice, e lo dice in modo drammatico, che questo Dio che ama il suo popolo gli manda tante persone per aiutarlo a vivere bene. I profeti, oggi noi diremmo i santi, quante belle figure abbiamo avuto nel corso dei secoli e che ci sono ancora oggi, che con la loro testimonianza ci aiutano veramente a capire bene cosa è giusto e cosa è sbagliato, dov'è il bene e dov'è il male. Di solito i profeti fanno una brutta fine. Perché? Ma perché parlando a nome di Dio contraddicono gli interessi dei potenti sulla terra o gli interessi di chi cerca la propria affermazione e che si manifestano anche con la violenza, uccidendo i profeti. E allora il Vangelo ci dice: allora manderò mio figlio, avranno rispetto di lui. Io penso che San Matteo ha scritto questo brano dopo la morte e la risurrezione di Gesù, e proprio ha voluto mettere in evidenza che la soluzione che Dio trova per risolvere il problema non è quella vecchia di lasciar perdere la vigna e buttarla via. Al contrario, l'uccisione del figlio, e quindi proprio la passione e la morte di Gesù, non sono la parola finale, non è la cattiveria umana la parola finale. La risurrezione di Cristo diventa salvezza e diventa per noi la fonte, la base di tutta la nostra vita cristiana. Nel Vangelo ci sarà un passo ulteriore, quando San Giovanni ci dirà, e lo mette in bocca a Cristo: io sono la vite, voi siete i tralci. Quindi non solo un Dio, se mi permettete, lontano e una vigna chissà dove, ma addirittura l'innesto diretto, personale, profondo, per cui noi siamo una parte viva e integrale del corpo di Cristo. Potremmo davvero, usando il paragone di tipo agricolo, possiamo dire che nella nostra persona scorre la linfa che c'è nel corpo di Cristo, cioè la vita dello Spirito Santo, la vita divina, fin dal giorno del nostro battesimo, fino al giorno in cui finalmente saremo totalmente uniti al Padre, al Figlio, allo Spirito, per una gioia senza fine. Ecco, questo è un po' il tema di questa nostra giornata, che vede anche però alcuni avvenimenti importanti che vanno sottolineati. Vedete quel bellissimo manifesto che Don Antonio ha preparato, e ci ricorda che oggi la nostra comunità parrocchiale inizia l'anno pastorale. Nella messa che segue saranno chiamati qui sull'altare tutti i catechisti, verrà loro consegnata la fiamma, la luce della fede che loro devono trasmettere ai nostri figli, ai giovani che devono crescere. Quindi inizio di un anno pastorale che è caratterizzato da due avvenimenti che ci coinvolgeranno. Il primo è 100 anni da quando è stata istituita la parrocchia. La chiesa di sassi, di mura, di mattoni, di cemento è stata costruita la prima volta e terminata nel 1912. Ma l'istituzione proprio come parrocchia, pensate che allora giù dal ponte di Galliera c'erano prati, anzi un po' di paludi anche, non c'erano le case, non c'erano stabilimenti, era ancora l'estrema periferia della città, i poveri, e c'era questa gigantesca chiesa. Dopo 3 anni, 1915, il 13 giugno, è stata istituita la parrocchia e ci fu il primo parroco diocesano. I salesiani arrivano soltanto nel 1930, quando purtroppo la chiesa è crollata e non sapevano come fare a ricostruirla, e hanno pensato bene di chiedere ai salesiani di fare questa impresa che poi Don Gavinelli ha realizzato in maniera meravigliosa. Allora, il primo avvenimento, vi dicevo, è proprio il centenario della nostra parrocchia. Quindi, da oggi, andare alla festa della comunità, che sarà in giugno, noi celebreremo questo 100° anno di vita. Guardate che 100 anni sono veramente un tempo buono per dire se questa comunità, questa vigna del Signore, è cresciuta e se produce davvero uve mature o produce grappoli acerbi. Il secondo avvenimento lo vedete in alto, la figura di San Giovanni Bosco. Don Bosco, anzi Giovannino Bosco, nasce il 16 agosto 1815. Quindi l'anno 21 celebriamo anche il bicentenario, cioè 200 anni dalla sua nascita. E quindi da oggi cominciamo la preparazione a questa avvenimento, unendo insieme quindi la vita della nostra comunità parrocchiale con questi due avvenimenti che hanno un significato profondo. Pensate a quante migliaia di giovani sono passati nella scuola qui a fianco, pensate a quante decine di migliaia di giovani hanno giocato qui nell'oratorio, hanno ricevuto la catechesi, sono cresciuti per poi celebrare matrimoni cristiani, battezzare i loro figli. Cioè, è una storia di salvezza, è una storia importante. E Don Bosco, a differenza da altri santi, ci spinge decisamente nel sociale, ci chiede di formare le persone. Lui aveva un binomio, diceva: io voglio onesti cittadini, quindi che sappiano vivere davvero onestamente, quindi devono essere anche competenti, devono avere i titoli di studio che sono necessari, e buoni cristiani. Poi invertiva, dice: buoni cristiani per essere onesti cittadini. Quindi vedete questo legame profondo fra un impegno di vita cristiana e la società, che va veramente aiutata ad assimilare i valori. Quindi cammineremo con questi due binari. Ma oggi c'è un ultimo elemento che voglio sottolineare con voi, perché a Roma si apre il sinodo sulla famiglia. Il Papa ci ha chiesto insistentemente di pregare per questo sinodo, cioè chiedere allo Spirito Santo che illumini i vescovi, i cardinali che da tutto il mondo si sono radunati a Roma per parlare di un tema che ci riguarda tutti, parlare della famiglia. Quindi non vanno a speculare su non so quale dogma teologico, ma prendono in considerazione, proprio in questi giorni il Papa diceva: ascoltate i battiti del cuore dei fedeli. Quindi sentite la cordialità, no? Ascoltare il battito davanti ai problemi della famiglia. E il problema non è da poco. E vedete, tutti noi siamo nati in un'epoca in cui, quando dicevamo famiglia, matrimonio, avevamo, direi, la visione di una struttura sociale molto più grande di noi, di ciascuno individualmente. Una struttura che prevedeva un uomo, una donna che si sposano, degli impegni sociali, la procreazione, degli impegni interni alla famiglia, il volersi bene, il rispettarsi, il godere della propria sessualità. E poi io decidevo di sposarmi, allora io entravo in questo istituto matrimoniale di cui rispettavo le regole. Poi le regole potevano essere anche molto diverse da nazione a nazione, da epoca a epoca, però uno zoccolo duro, direi, che non può essere cambiato, ce l'avevamo ben chiaro davanti agli occhi. Da che mondo è mondo? Io direi dalla prima pagina della Bibbia, quando Dio stesso, creando Adamo ed Eva, dice: crescete e moltiplicatevi. L'uomo lasci la sua famiglia, si unisca alla sua donna e diventeranno una cosa sola. Oggi la famiglia è non più questo, direi, blocco sicuro. E sono io, individuo, che decido cosa voglio fare della mia vita. E voglio vivere da maschio con una donna? Bene. No, voglio vivere con un maschio, o da donna voglio vivere con un'altra donna. Io lo decido e chiedo allo Stato di legiferare per garantirmi questa mia libertà, finché io non vado a ledere i diritti degli altri. La procreazione è una scelta che io posso fare oggi o domani, lo posso fare in provetta, lo posso fare nella realtà della persona umana, lo posso fare mediante il prestito di un ovulo da destra, di un seme a sinistra, prendendo in affitto un utero, mi capite? E qui adesso cosa vorrà dire papà? Chi è il papà? Chi è la mamma? La mamma è quella che l'ha partorito, è quella che veramente ha dato il contributo del suo ovulo, o è quella che lo prende dopo che un altro in affitto gliel'ha costruito e poi glielo dona? E provate a pensare a questo caos, dove, se io devo insegnare ai giovani cos'è il bene e che cos'è il male, che cosa è giusto e cos'è sbagliato, abbiamo, direi, rotto le basi, abbiamo distrutto il fondamento, per cui la parola famiglia va ricostruita, e io dico ricostruita a partire dall'insegnamento del Signore. Allora, io sono Dio e posso decidere tutto, o io sono creatura umana e dipendo da questo Dio a cui devo obbedire, nel senso più bello del termine, perché il suo è un progetto di salvezza, è un progetto di gioia su di me, non è un progetto di punizione. E quando dico la parola obbedire, intendo abbracciare veramente il suo grande progetto d'amore. Allora capite che non è tanto la comunione ai divorziati, ma sì, certo è un problema da affrontare, ma il vero problema è di capire bene dove stiamo andando, che cos'è la famiglia, quali sono i punti che noi dobbiamo veramente ribadire come fondamento della vita umana. E quali sono invece magari determinate capacità di comprendere situazioni diverse che una volta non venivano prese in considerazione. Allora non è facile, e difatti anche nella Chiesa ci sono cardinali che dicono una cosa e altri che ne dicono un'altra. È uscito in questi giorni un libro di 5 cardinali che intendeva già mettere un blocco ben preciso rispetto al pensiero di altri cardinali. Quindi non è un momento facile, e quindi la preghiera che il Papa ci ha chiesto non è così una formalità tanto per dire, è proprio invocazione di Spirito Santo. Quindi vi chiedo anch'io, e mi unisco con voi in questa preghiera, anche in questa Eucaristia, chiediamo davvero al Signore che questa vigna, questa vite dove il ceppo sano è Cristo e dove noi siamo innestati, entri in un profondo atteggiamento di fede, di ricerca, di obbedienza, per scoprire dove è il bene, dove è il male, dove possiamo realizzare davvero il progetto di Dio per la salvezza dell'uomo.